Come detto, questa domenica è la quarta di Quaresima. Domenica prossima sarà la prima domenica del tempo di Passione, per cui si velano tutte le immagini e la croce. La croce sarà svelata il Venerdì Santo e le immagini il Sabato Santo nella veglia pasquale. Quindi siamo ormai prossimi alla Pasqua. Ricordo che venerdì, qui a Ferrara, quindi la sera alle 9:15, c'è la Via Crucis, e quindi invito tutti a partecipare nel limite del possibile, partecipare alla Via Crucis, e poi invece, non questo sabato, ma quello seguente, il giorno che precede le Palme, ci sarà come ogni anno la Via Crucis, però a Bologna, all'Osservanza, sperando nel bel tempo. Quindi l'appuntamento con la Via Crucis per unirci alla Passione di Gesù, al messa di domenica prossima, all'orario consueto, quindi alle ore 5:30 del pomeriggio. La liturgia odierna, come vedete facilmente, durante il tempo di Quaresima tutto ci invita alla penitenza, anche nella liturgia, ma questa quarta domenica quaresimale permette di nuovo il suono dell'organo. Il nostro organista purtroppo è andato a messa a Modena questa mattina, quindi non lo abbiamo con noi, e poi i paramenti rosacei invece che viola, i fiori sull'altare. Questo perché la messa di oggi inizia con queste parole: letare Gerusalemme, rallegrati Gerusalemme. E la Chiesa e anche noi ci rallegriamo perché vediamo avvicinarsi la Pasqua. Quindi, come ho detto, ci sarà domenica di Passione, quella dopo è già la domenica delle Palme e incomincia la Settimana Santa. Ecco. Anche nel passo del Vangelo di oggi, che ci parla del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, con il quale Gesù sfamò più di 5.000 uomini, era vicino alla Pasqua. Era un giorno vicino alla Pasqua, come ci dice il Vangelo. E pur essendo avvenuto questo miracolo, dice il Vangelo, nel deserto, non dobbiamo pensare a un luogo pieno di sabbia. Deserto vuol dire un luogo deserto, lontano dalle città, ma era un luogo pieno di verde, tant'è vero che l'Evangelista ci dice che quando Gesù fece sedere tutte queste migliaia di persone c'era molto prato, c'era un prato verde, perché appunto la primavera era incominciata. Anche noi dobbiamo quindi prepararci alla Pasqua, e domenica scorsa vi ho ricordato i precetti della Chiesa, e tra i precetti della Chiesa vi è quel precetto che ho rammentato di fare la confessione, di confessarsi almeno una volta l'anno e di fare la comunione durante il tempo pasquale, almeno una volta l'anno durante il tempo pasquale, ovvero sia in quel periodo che va dalle Domenica delle Palme, per l'appunto, fino alla Domenica in Albis, la domenica dopo Pasqua. Normalmente fa bello farlo il giorno di Pasqua. E come domenica scorsa mi sono soffermato sulla confessione, così questa domenica mi soffermo per un po', non troppo, spero, sulla comunione. Nell'epistola di oggi, epistola ai Galati, ci sarebbe molto da dire, un bellissimo passo, quello di San Paolo, ma mi restringerò solo a questo. San Paolo vede nei due figli dell'antico patriarca Abramo, uno Ismaele e l'altro Isacco, vede il simbolo dei due testamenti, perché ce lo veda bisogna leggere l'epistola. Vede il simbolo dei due testamenti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento vi era la festività di Pasqua già allora, quando si mangiava l'agnello pasquale che era stato immolato, sacrificato in onore di Dio, subito prima, quella sera stessa, e poi il suo sangue veniva messo sugli stipiti delle porte delle case e le sue carni erano mangiate da tutta la famiglia riunita in una cena che era una cena sacrificale, non era una cena comune come le altre, ma era un gesto e un atto religioso e un vero sacrificio nel quale c'era la comunione alla vittima e si mangiava poi anche lì in maniera rituale e religiosa il pane azimo e il calice di vino. Voi sapete come Gesù nel Nuovo Testamento svelò il vero significato di questo antico rito. L'agnello sgozzato e immolato era lui. Il sangue dell'agnello che serviva a preservare dalla morte era in realtà il suo sangue, non il sangue degli animali, ma il suo, di lui che è il figlio di Dio fatto uomo, può salvarci non dalla morte corporale che ci attende tutti, ma dalla morte spirituale ed eterna della dannazione e ci dà la vita eterna. Se il sangue dell'agnello preservava dalla morte eterna, le carni di quest'agnello che noi mangiamo nel Nuovo Testamento sotto le apparenze del pane e del vino ci danno la vita eterna. E infatti disse Gesù: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. E poi disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. E agli apostoli che erano lì presenti disse: fate questo, rifate questo in memoria di me. È quello che sto facendo, che farò tra un attimo, ripetendo le parole di Gesù e rendendo di nuovo presente Cristo nel suo corpo e nel suo sangue sull'altare. Prendete e bevete, prendete e mangiate. Allora vedete, durante il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù questo miracolo lo fece per compassione verso queste migliaia di persone che avevano abbandonato la casa, le famiglie, ogni cosa per seguirlo, per ascoltarlo e che stavano morendo di fame. Ma a loro, entusiasti di essere stati sfamati miracolosamente nel corpo, capendo che Gesù ha fatto un miracolo straordinario che solo un grande profeta poteva fare, riconoscendo in lui il Messia, questo significa lo volevano far re, ecco, però erano entusiasti per il miracolo materiale. Ci ha dato da mangiare, ci ha sfamato. Gesù invece voleva far capire loro un'altra cosa. E quando il giorno dopo lo raggiunsero dove lui si era rifugiato, Gesù disse loro che lui era il pane vivente, il pane vivo disceso dal cielo, e disse: chi mangia della mia carne, chi beve del mio sangue avrà la vita eterna. E quelle persone che solo il giorno prima, presi dall'entusiasmo, volevano farlo re, erano disposti a seguire Gesù ovunque perché gli aveva dato da mangiare un po' di pane e un po' di pesce. Ebbene, quel giorno, sentendo le parole di Gesù, chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, lo abbandonarono tutti, e tutti vuol dire tanta gente, se ne andarono via tutti quanti, lo abbandonarono, lo lasciarono solo, scandalizzati. E allora Gesù si ritrovò da solo con gli apostoli, e agli apostoli il Signore disse: anche voi volete andare via come loro? E San Pietro disse: Signore, da chi andremo mai? Tu solo hai le parole della vita eterna. San Pietro crede in Gesù. non capisce quello che Gesù ha detto, non capisce come si potrà mai mangiare la sua carne, come sarà mai possibile bere il suo sangue e come un gesto di questo genere possa dare una vita eterna, e neanche sa cos'è questa vita eterna, ma crede in Gesù. Io non capisco quel che tu mi dici, ma io credo in quello che tu dici. Da chi altro potrei andare se non da te? Lo capirà Pietro, lo capiranno gli apostoli quando giungerà il momento della passione, la veglia della sua passione, quando Gesù morirà sulla croce inaugurando il sacrificio del Nuovo Testamento. Il Signore nell'ultima cena compirà il suo sacrificio incruento, sacramentale, senza versare il suo sangue, ma che anticipa quello cruento, cioè versando il suo sangue, che farà il giorno dopo sulla croce. E allora ci darà, sotto le apparenze di quel pane azimo che si usava nella cena pasquale, sotto le apparenze del vino nel calice che si usava con tre benedizioni nella cena pasquale, darà il suo corpo ed il suo sangue. Non dice: questo pane è il mio corpo, questo sangue, questo vino è il mio sangue, perché non c'è più né il pane né il vino, ma dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Del pane e del vino non c'è più la sostanza, restano le apparenze, ed in questo modo gli apostoli e noi e tutti quelli che crediamo in Cristo potranno mangiare del suo corpo e bere del suo sangue. Gesù avrebbe potuto spiegarlo alla folla, che questo mangiare e bere del suo corpo e del suo sangue si sarebbe compiuto sotto le apparenze del pane e del vino, senza provocare in noi alcuna ripugnanza, rendendo possibile questo grande mistero. Non lo volle dire perché voleva che credessero in lui, e gli apostoli hanno creduto in lui. Ecco quindi che questo sacramento ci promette la vita eterna. Per questo non solo a Pasqua bisogna fare la comunione, ma anche come viatico quando siamo vicini alla morte. In quel momento dobbiamo prepararci all'entrata nella vita eterna, e la vita eterna l'avremo se avremo fatto la comunione. Allora valgono le parole di Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita. Ma è allora anche vero: chi non mangia del mio corpo, chi non beve del mio sangue, non avrà la vita eterna. Ecco l'importanza. Come se non mangiamo, se non beviamo, moriamo, così se non mangiamo e non beviamo del corpo e del sangue di Cristo, moriamo spiritualmente. E molti diranno: ma tante volte mi sono comunicato, non sono diventato migliore. E come per la confessione, così bisogna dire per la comunione. Quante confessioni, anche valide, che mi danno la grazia, mi fanno diventare migliore, ma non cambiano poi veramente la mia vita, perché fatte con poco dolore, per esempio, poco proposito. E così quante comunioni, se l'obbligo di fare la comunione è una volta l'anno, però la Chiesa desidera e Gesù desidera che noi ci comunichiamo spesso, se fosse possibile anche tutti i giorni, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E tuttavia questa comunione, per dare maggior beneficio, deve essere fatta con fervore, bene, con grande amore. Il Catechismo ci dice che se per confessarsi bene sono necessarie 5 condizioni, per comunicarsi bene ne sono necessarie 3. La prima è quella meno importante, ma è importante, ed è il digiuno. Essere a digiuno. Normalmente un tempo era dalla mezzanotte, perché l'idea giustissima era che il primo cibo che noi dobbiamo desiderare ed avere E la prima bevanda è Gesù Cristo, prima il cibo spirituale, poi quello materiale. Ma da quando Pio XII permise di celebrare la messa anche la sera, allora, per venire incontro alla fragilità dei fedeli, permise di dare la comunione quando si era a digiuno solo da 3 ore, e però bisogna mantenere il digiuno, tranne che per il viatico. La seconda condizione è sapere e pensare chi si va a ricevere. Sapere chi si va a ricevere. Non si può fare la comunione senza la fede in Gesù Cristo e senza sapere che non è il pane e il vino, ma che è il corpo e il sangue di Cristo che mi viene dato nella comunione. Quindi devo avere una viva fede che deve crescere sempre più. E poi sapere e pensare prima della comunione, durante la comunione e dopo la comunione, devo pensare a quello che farò, che sto facendo e che ho fatto. Prima della comunione, una comunione fervente vuol dire che prima della comunione penso a ricevere Gesù. San Luigi, che è il patrono della nostra Chiesa, divideva la giornata in due, e metà era per prepararsi alla comunione e metà per ringraziare della comunione quotidiana. Così già di lontano la nostra vita dovrebbe essere un continuo desiderio di ricevere il corpo di Cristo, ma soprattutto quando siamo in chiesa per la messa. Non dobbiamo assistere alla messa come le statue, ma dobbiamo invece desiderare ardentemente che venga Gesù dentro di me, specialmente a partire dal Padre nostro, in cui tutte le preghiere della messa sono fatte in preparazione alla comunione. Al momento della comunione devo presentarmi da Gesù Cristo, che è Dio fatto uomo, con rispetto e l'amore dovuto, non distrattamente, non solo per abitudine o per farmi vedere. E quindi devo avere l'abbigliamento rispettoso, devo stare in ginocchio. Se pensiamo che Tobia e suo figlio si prostrarono 3 giorni davanti a un angelo, figuriamoci davanti a Dio stesso in persona. E quindi dobbiamo riceverlo con grande amore. E poi dopo la comunione, il ringraziamento. Qui purtroppo venite da lontano, veniamo da lontano, a volte dobbiamo scappare in fretta, ma a lungo, se possibile, anche un quarto d'ora bisognerebbe, o in fretta se non è possibile, altrimenti, ma con intensità e con fervore, dobbiamo parlare con Gesù proprio nel momento più bello, quando Lui è dentro di noi, non solo con la grazia, ma proprio in persona, Lui col suo corpo e il suo sangue. E quello è il momento di unirci a Lui e di fare di 2 cuori, il suo e il mio, un cuore solo. Ed infine la terza condizione, la più importante, è quello di essere in grazia di Dio. Ci ammonisce San Paolo che se noi riceviamo la comunione in peccato mortale, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo in peccato mortale, mangia e beve, dice l'Apostolo, la propria condanna. È la propria condanna. San Tommaso ci dice che la comunione dà la vita ai buoni e la morte ai cattivi. Quindi dobbiamo ricevere la comunione in grazia di Dio. I peccati veniali sono perdonati dall'atto di amore fervente, dalla recita del Padre nostro, dalla recita del Confiteor, che facciamo 2 volte durante la messa. Ma i peccati mortali sono perdonati da un dolore profondo del cuore, dalla contrizione perfetta e dalla confessione ben fatta, di cui vi ho parlato domenica scorsa. Ecco quindi, cari fedeli, che io non posso darvi nulla di più prezioso che il corpo e il sangue di Cristo, che sono sgorgato, che è sangue che è sgorgato dalla croce, che ci unisce a Gesù Cristo e, unendoci a Gesù Cristo, ci unisce a Dio, giacché Lui stesso è l'uomo Dio. Se noi riceviamo la comunione avremo, come vi ho detto, la vita eterna, grande promessa che fa il Signore. Chi mai poteva promettere queste 2 cose, dare il proprio corpo da mangiare e dare la vita eterna a chi lo mangia? Solo il Dio poteva avere un pensiero di questo genere E questo pensiero ce l'ha svelato, ce l'ha rivelato, ci ha messo a una così grande intimità con Lui. Quindi prepariamoci in queste settimane che ancora mancano alla Pasqua a una comunione veramente fervente, e che ogni comunione sia fervente, e che anche quando non riceviamo la comunione lo desideriamo costantemente. Quando si è lontani si desidera essere vicini, e quando si è ancora lontani da Gesù si desidera riceverlo e averlo vicino. Questo dobbiamo fare noi. Signore, venite in me, in modo tale che quando mi presenterò davanti a Dio, giunto al termine di questa vita terrena, Dio vedrà in me il suo Figlio, perché nella comunione divento come Lui, sono assimilato da Lui e trasformato in Lui, per cui il Padre vedrà in me il volto del suo Figlio, e poiché ama il suo Figlio non potrà che amare anche me. E quindi, Signore, dacci di riceverti con fede, con fervore, con amore, con umiltà, con devozione e con frutto. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.